Da Claudia De Mirkan una buona giornata. Apriamo la settimana della consulenza, come spesso accade, con un tema che riguarda la salute. La salute femminile. In questo ottobre rosa, in cui già abbiamo parlato della sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno, oggi affrontiamo l'endometriosi, una malattia benigna, cronica, dolorosa, che colpisce molte donne in età fertile e di cui fino a qualche anno fa si sentiva davvero parlare poco. Il nostro esperto oggi è il dottor Alessandro Santi, specialista in ginecologia e ostetricia, primario del centro cantonale di fertilità dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, dottore, tra poco lei ci spiegherà bene che cos'è l'endometriosi. Ora lo anticipo in maniera semplice, dicendo che è la presenza anomala del tessuto che riveste l'utero in organi diversi dall'utero. Ecco, ma cominciamo col dire brevemente quante donne colpisce, i numeri.
È una malattia molto più frequente di quello che si pensa o si stima, più o meno una donna su 8 è colpita, ma se pensiamo a un gruppo particolare di donne, le donne che non riescono ad avere un bambino spontaneamente, la frequenza è molto più alta, si calcola circa una donna su 3.
Tra poco approfondiamo. 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp e 0848 03 0808 per le telefonate. Alla consulenza c'è il dottor Alessandro Santi, specialista in ginecologia e ostetricia, primario del centro cantonale di fertilità dell'EOC. Con lui oggi cerchiamo di capire che cos'è e come si cura l'endometriosi, una patologia cronica che colpisce circa il 10-15% delle donne in età fertile. Allora, dottore, partiamo spiegando bene appunto che cos'è l'endometriosi.
Come diceva appunto prima, si tratta di una malattia in cui il tessuto che normalmente si trova all'interno dell'utero, che viene espulso durante il flusso mestruale, si trova anche al di fuori dell'utero, quello dove normalmente non dovrebbe esserci. E cosa succede quando c'è il ciclo? Questo tessuto, questi focolai di endometriosi rispondono a livello ormonale esattamente allo stesso modo, staccandosi a livello superficiale e provocando quindi un sanguinamento in zone del corpo dove non è previsto che ci sia un sanguinamento. E la reazione del corpo è quindi di provocare un'infiammazione con del dolore, ed è un po' un circolo vizioso in cui sull'arco di mesi, di anni, questi tessuti possono ingrandirsi e quindi diventare da pochi millimetri addirittura noduli di diversi centimetri. E se pensiamo che magari in una zona colpita vicino all'intestino o a pareti che magari sono facilmente possono essere facilmente messe sotto pressione, questi tessuti in tensione creano dei dolori cronici.
Certo, appunto, quindi è una malattia benigna ma cronica, generata, come diceva appunto, dalla presenza anomala dell'endometrio, questo tessuto, che questa mucosa che riveste l'utero, in organi diversi dall'utero, ed è influenzata dal ciclo, quindi?
Diciamo che è collegata al ciclo, perché è proprio il ciclo l'elemento cronologico più presente. Quando la donna di solito ha male quando ha il ciclo, e l'origine è proprio probabilmente legata al ciclo, perché è un tessuto che si stacca probabilmente dall'utero, che porta poi a formare questi focolai all'esterno.
A seconda di dove, diciamo, vanno a crescere, no, le cellule dell'endometrio, abbiamo, immagino, tipi diversi di endometriosi.
È vero, proprio perché ci sono delle endometriosi un po' più severe o con degli effetti magari più importanti. Penso all'endometriosi a livello delle ovaie, dove può essere colpita la riserva ovarica di una donna e quindi magari provocare più facilmente delle difficoltà in futuro ad avere dei bambini, o magari proprio a livello fisico, pratico, se un'endometriosi colpisce l'intestino può provocare ad esempio dei dolori quando una persona deve andare di corpo.
Dottore, può interessare la donna già alla prima mestruazione, quindi durante il menarca, e accompagnarla fino alla menopausa, quindi solo in età fertile?
È corretto, direi che nella maggior parte dei casi è proprio questo il caso, nel senso che una donna è colpita solo quando c'è il ciclo. È vero che ci sono dei casi descritti di endometriosi già prima della prima mestruazione della donna, quindi in bambine magari di 8-10 anni, anche se sono dei casi molto molto rari.
Quando l'endometrio, che appunto normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, si trova anche all'esterno dell'utero, lo diceva, si sentono dei forti dolori. Quindi i sintomi dell'endometriosi sono solo i dolori?
E soprattutto il dolore durante il ciclo, in particolare nel primo e nel secondo giorno del ciclo, dopo magari ne parleremo anche più in dettaglio, ma possono essere anche presenti degli altri sintomi come dei disturbi del ciclo, quindi un flusso mestruale più forte del solito, ma anche dolori durante la minzione, come dicevamo prima, durante la defecazione, o anche dei dolori durante i rapporti.
Ma può essere anche asintomatica?
Sì, è possibile, una parte delle pazienti non sa di avere un'endometriosi, sono di solito fortunatamente le endometriosi di un grado più leggero che non hanno bisogno di trattamento.
E come si sviluppa, dottore, l'endometriosi? Perché alcune donne ne soffrono? Quali sono le cause?
È un'ottima domanda, in realtà non lo sappiamo con certezza. La teoria che viene citata più frequentemente è una teoria in cui si pensa che una parte del tessuto si stacchi dall'utero invece che uscire a livello vaginale, ritorna nell'addome e questo tessuto riesce in modo invasivo ad incollarsi nella parete addominale e poi provocare l'endometriosi. Ma questa non spiega tutte le forme di endometriosi, per cui ci sono delle forme molto distanti dall'utero che con questa teoria non sono spiegabili, quindi una parte delle cause dell'endometriosi non c'è ancora conosciuta.
Quindi la causa dello sviluppo dell'endometriosi non è stata ancora chiarita, ma possono giocare un ruolo dei fattori genetici, oppure ho letto, mi dica lei se è sbagliato, che sostanze inquinanti come ad esempio la diossina possono aumentare la predisposizione all'endometriosi.
È vero, ci sono svariati fattori, ma probabilmente un fattore anche familiare di predisposizione più che un motivo prettamente genetico. Ci sono delle sostanze inquinanti che sono state associate all'endometriosi. Come spesso accade, nel corpo umano, in medicina in generale, è difficile comunque quantificare, quindi spesso ci sono vari sintomi, o varie cause che possono portare sintomi un po' diversi.
Oltre ai dolori forti e di varia natura, l'endometriosi, dottore, che conseguenze può avere sul corpo di una donna? Parlava prima di sterilità.
È una delle conseguenze purtroppo per le pazienti, oltre ovviamente al dolore più duro a livello psicologico, proprio sappiamo che l'endometriosi può su differenti aspetti ridurre la fertilità, sia per la capacità dell'utero di accettare l'embrione, ma anche proprio perché crea spesso delle cicatrici a livello delle tube, rendendo quindi l'incontro fra l'ovulo e lo spermatozoo più difficile.
Arriva una domanda di Marisa, alla quale rispondiamo subito perché volevo chiederglielo anch'io. Ci sono esami, chiede, per capire se si è affette da endometriosi. Mia figlia ha il dubbio di averla. Appunto, come si diagnostica l'endometriosi? Non è inusuale, insomma, che una donna abbia dolori durante il ciclo e fino a qualche anno fa, tra l'altro, era difficile per gli specialisti individuare questa patologia. Come si arriva a capire?
Sembra banale, ma la chiave è sempre una buona anamnesi, cioè un buon dialogo con la propria ginecologa, il proprio ginecologo, col medico di famiglia, nel quale si chiede proprio la frequenza del dolore durante il ciclo e se questo dolore diventa molto forte, quello che noi chiamiamo in termine tecnico invalidante, cioè dove la donna o la ragazza fa fatica a lavorare, ad andare a scuola, beh, a quel punto vale la pena fare alcuni esami. Il primo esame che si consiglia, che è anche poco invasivo, è un esame ecografico, di solito un ecografico per via appunto interna, in cui si riesce a vedere bene l'utero, a vedere bene le ovaie. Purtroppo questo esame di solito, o in una parte dei casi, non è sufficiente, per cui a dipendenza della situazione clinica, soprattutto se il dolore è invalidante, come dicevo prima, alla fine la diagnosi unica sicura può essere fatta attraverso un intervento che si chiama laparoscopia, in cui si può inserire una telecamera a livello addominale e vedere realmente se c'è dell'endometriosi. Ripeto, non tutte le pazienti devono essere operate, ma nei casi in cui il dolore diventa veramente invalidante, deve essere messa in discussione.
Ecco, e come si tratta l'endometriosi prima di arrivare a un intervento chirurgico? Qual è la cura più adatta? E poi ce ne sarà una poi specifica per ogni paziente o i casi si somigliano in qualche modo?
No, ci sono delle cure differenti, a dipendenza soprattutto dei sintomi che dà la paziente. Ma il punto principale è proprio vedere se questa donna ha in quel momento, in quella fase della vita, un desiderio di gravidanza o no, perché le cure sono molto differenti in quel caso. Nel caso ci sia un desiderio di gravidanza, è sicuramente sensato, se la donna ci riesce spontaneamente, di cercare una gravidanza il prima possibile. Se invece non c'è ancora un desiderio di gravidanza, bisogna valutare in base ai dolori della paziente. E spesso un'opzione è quella di introdurre una pillola anticoncezionale, perché da un lato evita magari una gravidanza in una fase della vita non ancora dove c'è questo desiderio, rispettivamente riduce l'attività dell'endometrio, di queste cellule, e quindi provocando nettamente meno infiammazione e dolore.
La signora Nadia chiede: esiste un'alternativa al Dinogest per tenere sotto controllo l'endometriosi? Il Dinogest è un farmaco, immagino.
Il Dinogest è un farmaco che è stato e che viene utilizzato molto frequentemente per la cura dell'endometriosi. È un ormone, una parte degli ormoni che viene utilizzata per la pillola anticoncezionale, e da un punto di vista pratico rimane una delle poche alternative farmacologiche validate per l'endometriosi, ma fortunatamente da un po' uno dei prossimi temi che sicuramente sarà importante per l'endometriosi, stanno arrivando dei nuovi farmaci che permettono di bloccare in modo più selettivo l'endometriosi. Sono già presenti in alcuni paesi europei e arriveranno prossimamente anche in Svizzera.
Ecco, lei dice che permettono di bloccare, ma ci sono casi in cui magari la chirurgia è un'opzione? Se sì, in quali casi e in che cosa consiste l'intervento?
La chirurgia di solito rimane appunto un po' l'ultimo passo, se tutti gli altri trattamenti non hanno avuto un'efficacia sufficiente. Il grosso vantaggio dell'endometriosi è che da un lato si può capire veramente l'entità precisa di quanto la malattia sia estesa a livello addominale, e dall'altro di poter togliere questi focolai e questi noduli di endometriosi. È chiaro che a dipendenza dalla posizione di questi noduli può essere l'intervento più o meno facile.
Dottore, l'alimentazione, la dieta può avere un ruolo nella cura dell'endometriosi? Si dice che possano aiutare i cibi ricchi di fibre, è vero?
Sì, da un lato i cibi ricchi di fibre possono aiutare. Quello che probabilmente è ancora più importante è evitare degli alimenti che possono indurre, aumentare il rischio di endometriosi. Penso soprattutto alla carne rossa, si sa che anche l'alcol, in particolare il vino rosso, può aumentare un po' il grado di infiammazione dell'endometriosi, per cui probabilmente prudenza in questi cibi e nel vino possono aiutare.
Ma quindi adottare un tipo di alimentazione quando si è affette da endometriosi o anche per prevenire l'alimentazione può essere utile?
Credo che prevenire sia difficile, è più soprattutto per le situazioni in cui si sa di soffrire di endometriosi, a quel punto vale la pena magari prestare ancora un po' più attenzione.
Dottore, dal pubblico chiedono: è possibile che quando sono particolarmente stressata e nervosa i sintomi della malattia aumentano? A me pare di sì.
Il quantificare i dolori è sempre molto soggettivo, difficile. Quello che può essere che quando si è stressati comunque si ha sicuramente meno riserva, e avere meno riserva ti porta quindi a gestire quella fase dolorosa con più difficoltà. Penso che sia soprattutto quello il meccanismo.
Ancora dal pubblico: è molto difficile far capire a colleghi, familiari e amici cosa significa avere l'endometriosi. A volte mi sembra che pensino che non riesco a sopportare un normale ciclo e che mi lamento per niente. Questo è un problema. Chi soffre di endometriosi, oltre che a livello fisico, immagino sia provata anche appunto a livello psicologico. È davvero un disturbo invalidante sotto ogni aspetto.
Penso che sia un commento molto corretto ed effettivamente una testimonianza che dà l'idea di come sia difficile spiegare una malattia simile in persone che non ne sono colpite. E dico sempre in modo un po' anche un po' critico, è un bel esempio che ci dimostra l'endometriosi come se fosse una malattia che colpisce l'uomo, probabilmente se ne parlerebbe molto di più.
Ecco.
E da questo punto di vista, per le donne, se pensiamo negli ultimi 20 anni, per fortuna si sono fatti molti passi in avanti, ma ancora oggi c'è molta ignoranza a livello generale proprio perché poco conosciuta.
Ho 28 anni, ci dicono dal pubblico, e 2 cisti endometriosiche che in 2 mesi sono diminuite di un paio di centimetri grazie ai farmaci. Se continuo coi medicinali, è possibile che spariscano? Quanto tempo ci vuole?
Prima di tutto, effettivamente è una situazione che vediamo spesso, quella di avere delle cisti di endometriosi, e l'opzione di utilizzare dei farmaci è un'ottima idea, perché evitare un intervento sulle ovaie permette di risparmiare del tessuto importante come quello che contiene gli ovuli per una futura gravidanza, per cui l'approccio è sicuramente quello più sensato. E se sono diminuite rapidamente è un buon segno. è difficile che scompaiano completamente, però non si può mai escludere, per cui sicuramente è sensato continuare in questa direzione.
La signora Tecla scrive: nel mio caso gli attacchi di dolore si sono scatenati dopo il primo figlio, prima non ho mai avuto problemi. Al contrario dell'inizio, con gli anni si sono affievoliti i dolori, ma sono aumentate stanchezza, nausea quasi giornaliere e le giornate dove mi sembra di avere sintomi influenzali. Purtroppo, visto che i dolori sono tra virgolette sopportabili o solo un leggero mal di pancia costante, i medici ritengono che non si debba indagare ulteriormente perché si presuppone che non sia una forma grave. E aggiunge: non mi è stata fatta una laparoscopia, è una situazione molto frustrante, soprattutto per chi come me non tollera bene la terapia ormonale, unico aiuto per migliorare la situazione assieme all'alimentazione. Che cosa diciamo alla signora Tecla?
La situazione della signora Tecla è un esempio di come l'endometriosi non agisca secondo uno schema classico e ogni persona abbia una storia personale. È vero che il fare la laparoscopia lo riserviamo solo nelle situazioni in cui veramente c'è l'impressione che possa aiutare la donna. Da un punto di vista pratico, credo che bisogna trovare un buon bilancio con i farmaci. Se questo non è possibile, vanno valutate altre opzioni. Nel caso appunto specifico si può per esempio aggiungere una diagnostica in cui si può controllare ad esempio con una risonanza magnetica se ci sono dei focolai più grandi, che permettono quindi un controllo migliore rispetto a un'ecografia, e in quel caso valutare se poi un intervento può essere utile o no.
Ma dottore, mi sembra di capire che voi vi basate molto sulla descrizione del dolore da parte delle donne, però alcune donne sono delle guerriere, diciamo, e magari minimizzano il dolore che provano. Come si fa a capire se bisogna intervenire e in che modo intervenire, basandosi solo sul dolore che una donna descrive?
Giusto, ha ragione, perché mi è già capitato di vedere donne che in realtà descrivevano un dolore molto debole con il ciclo e poi per altri motivi si fa una laparoscopia e si trova una situazione di endometriosi molto molto estesa. Si cerca di mettere un po' tutto sul piatto della bilancia. È ovvio che nel momento in cui una donna ha un po' di dolore, ma soprattutto poi c'è una difficoltà ad avere un bambino e non si riesce magari neanche con i trattamenti ad avere un bambino, lì si può discutere comunque una laparoscopia per valutare la situazione.
Ecco, a proposito di questo, endometriosi e gravidanza, torniamo un po' su questo tema. Che effetti può avere la patologia sulla possibilità di avere figli?
È un tema molto frequente. Molte delle pazienti che seguo al centro di fertilità sono purtroppo colpite dalle endometriosi e, come abbiamo capito, essendo difficile da trattare, la cura che cerchiamo di offrire è soprattutto quello di poter avere una gravidanza il prima possibile. Per cui, se la situazione lo permette, cerchiamo un aiuto più semplice. Purtroppo, come sappiamo anche da studi scientifici molto grandi, spesso il trattamento che dobbiamo offrire è quello di una fecondazione in vitro, in cui si cerca di aiutare di far incontrare l'ovulo, lo spermatozoo in laboratorio per poter poi inserire direttamente all'interno dell'utero l'embrione. E sappiamo che con questa cura le chance di poter avere un bambino sono nettamente più alte per le pazienti con un'endometriosi severa. Purtroppo in Svizzera la fecondazione in vitro, anche nel caso di malattie chiare come quella che può essere un'endometriosi, non è ancora coperta dalla cassa malati.
Ecco, e questo immagino farà arrabbiare qualcuno all'ascolto. La signora Sabrina dice: sono una donna di quasi 39 anni e non ho avuto gravidanze perché non sono arrivate. So che non c'è prevenzione, ma oltre alle visite annuali credo non ci sia molto di più da poter fare. Ora, non so se la signora Sabrina soffre di endometriosi, presumo di sì, ma non c'è molto da fare a 39 anni, dottore?
Ma diciamo che vale sempre la pena discuterne con il proprio ginecologo, la propria ginecologa. In realtà ne approfitto per toccare un tema molto importante, che negli ultimi 5 anni lui è diventato sempre di più, e di quella una forma di prevenzione, anche se complessa, ed per le donne che sanno di soffrire di un'endometriosi importante, soprattutto le ovaie, è quella di pensare a poter raccogliere degli ovuli in età giovanile, dove magari non c'è ancora una relazione fissa con un partner, intorno magari 30-35 anni o prima, se ci sono delle forme più severe, per poi utilizzare quegli ovuli magari in età più avanzata.
Dottore, è vero che dopo la gravidanza, se appunto si riesce a rimanere incinta, i sintomi possono migliorare?
È vero, vale questa regola per molte delle pazienti, più della metà purtroppo non vale per il 100% delle donne.
E ancora dal pubblico, le terapie ormonali possono alterare l'umore?
Sì, possono avere un'influenza sull'umore, anche qui dipende tantissimo da persona a persona, per cui molte pazienti non provocano grandi differenze, altre donne invece ne soffrono un po' il trattamento ormonale.
Dal pubblico ancora, mia figlia ha 15 anni e lamenta sempre forti dolori durante il ciclo, pancia, schiena ma anche capogiri, diarrea e a volte vomito. Il ciclo le dura anche 7-9 giorni, è irregolare e abbondante. Il pediatra dice che è normale. Dovrei portarla dal ginecologo? Potrebbe essere endometriosi? Ecco, questa è un'età critica perché in effetti a 15 anni ancora si va dal o dalla pediatra.
Sì, diciamo che in questo gruppo di età è possibile che il ciclo sia ancora irregolare proprio perché l'ovulazione non è ancora così regolare ogni 4 settimane. Il dolore è quello che è un po' più critico, trovo i 7-9 giorni di sanguinamento sono un po' tanti e questo può portare anche un'anemia, una mancanza di ferro, quindi secondo me una valutazione con un'ecografia anche esterna dalla pancia, da un ginecologo può essere utile.
Dottore, con la menopausa la stimolazione ormonale si arresta e i sintomi scompaiono se si ha l'endometriosi?
Sì, di solito sì, proprio perché con la menopausa l'ormone più importante per la donna, che è l'estrogeno, diminuisce ed è proprio l'estrogeno a provocare o alimentare questi focolai di endometriosi, per cui venendo a mancare l'estrogeno anche i focolai non sono più alimentati.
Si può prevenire l'endometriosi, dottore? Già prima diceva che c'è poco da fare, però davvero, cioè siamo sicuri c'è poco da fare, non si può prevenire? Magari una ragazza che ha la mamma che ne soffre, non si conoscono le cause, ma non si può fare nulla.
In realtà purtroppo prevenire proprio l'arrivo dell'endometriosi non è possibile oggi, si può parlarne come ne facciamo adesso per evitare che le donne debbano aspettare troppo per ricevere una diagnosi di endometriosi, e questo è molto frustrante, e come dicevo prima, per una donna che sa di soffrire di endometriosi, soprattutto se nelle ovaie, vale la pena discutere magari quello che sembra magari per alcuni fantascienza, ma che in realtà è la regola per molte delle mie pazienti, cioè di poter mettere da parte degli ovuli per poi utilizzarli in futuro.
Dal pubblico chiedono: si possono usare i tamponi se si ha l'endometriosi?
Sì, è possibile usarli.
E ancora, è possibile sviluppare la malattia dopo i 40 anni? Ne ho 46 e mi sono riconosciuta un po' nei sintomi che ha elencato il dottore.
È poco probabile che si sviluppi dopo i 40 anni, ma è possibile che i sintomi magari diventino un po' più fastidiosi o che a livello pratico ci si renda conto di quello che magari prima veniva un po' tralasciato o veniva sottovalutato, che possa essere veramente riconducibile a un'endometriosi. Però di solito l'endometriosi compare prima dei 40 anni.
Dottore, però appunto mi sembra di capire che siamo ancora nella fase di, diciamo, una limitata consapevolezza della patologia. C'è ancora, lo diceva lei prima, no? Un ritardo diagnostico, ma progressi medici in questo senso ci sono per quanto riguarda l'endometriosi? Sicuramente va meglio oggi rispetto a qualche anno fa, ma...
Sì, ce ne sono soprattutto appunto due. Uno è un test che è stato sviluppato negli ultimi anni, quindi molto molto recente, che permette di poter identificare una paziente con un'endometriosi attraverso un test della saliva. Dico sempre che bisogna comunque fare attenzione prima di proporre questi test, proprio perché vanno fatti in modo sensato. E dall'altro, come dicevo qualche minuto fa, stanno arrivando anche in Svizzera questi nuovi farmaci che dovrebbero avere meno effetti collaterali e un buon controllo dei dolori per le pazienti che soffrono di endometriosi.
Scusi, lei diceva un controllo della saliva in modo sensato, ma sembra un test così semplice che verrebbe voglia di dire: ma facciamolo a tutte.
Certo, però abbiamo sempre anche una responsabilità su quello che è il costo, certo, che questi esami provocano, un costo che attualmente viene circa sui 700 franchi, per cui se proponessimo questo test subito come indagine immediata a tutte le pazienti che hanno dei dolori addominali, provocheremo dei costi molto grandi, quindi certo, va fatto con cognizione di causa nelle situazioni in cui, dico sempre alla paziente, abbiamo comunque una conseguenza chiara da questo test, perché questi test salivari sono molto utili, ma non ci permettono di dire quale sia l'estensione dell'endometriosi, e quindi la paziente deve un po' prepararsi per esempio a valutare una laparoscopia, un intervento dopo, perché fare questo test e poi non sapere qual è l'estensione, certo, lascia comunque nel dubbio.
Quello sì, magari fra qualche anno si arriverà a una proposta come lo screening mammografico, ma per l'endometriosi è possibile?
È possibile, soprattutto se i costi di questi test saranno in futuro più bassi.
Certo. Dal pubblico, il ciclo può tornare in menopausa? Sono in menopausa da un anno e mezzo, ma ogni tanto ho delle perdite. Mi devo preoccupare?
Può succedere che ogni tanto ci siano ancora dei sanguinamenti, penso però che valga la pena fare un controllo dal ginecologo per vedere appunto com'è la situazione dell'utero.
Ancora dal pubblico, per i dolori mestruali che farmaco si prende, quale è più indicato, ibuprofene o paracetamolo? In effetti questa è una domanda che molte donne si pongono.
È una domanda giusta, di solito il farmaco di prima scelta è l'ibuprofene e quello che dico sempre è importante non sottodosare questo farmaco perché non prenderne troppo poco perché il dosaggio classico senza ricetta è di 200 mg ma è un dosaggio totalmente insufficiente, per cui il dosaggio minimo deve essere di circa 400 mg. È fondamentale anche quello che spesso le donne o chi ha dei dolori non fa, è quello di aspettare, se ha l'idea che meno le prendo meglio è, in realtà prima lo si prende il farmaco più efficace e meno poi bisogna prendere pastiglie nei giorni successivi o nella giornata stessa, per cui appena si ha l'inizio del ciclo, l'inizio dei dolori è fondamentale prenderlo subito.
Ma lo si può dare anche alle ragazzine?
Sì, si può prendere, sì.
Ogni più volte al giorno, ogni 4 ore, 6
sì,
ore?
Sì, fra le 6 e le 8 ore.
Ok, d'accordo. Ancora dal pubblico, per un flusso molto abbondante, cosa si può fare? Per me è un problema perché mi provoca carenze di ferro. Ecco, questa della ferritina è un po' la croce di molte donne, eh?
Sì, è una domanda giusta. La risposta più sensata è che quello bisogna capire il perché ci sono questi sanguinamenti così forti, per cui un controllo ginecologico va fatto e poi se non si trova veramente nessuna causa chiara si può cercare di dare dei farmaci che da un lato diminuiscono il sanguinamento e rispettivamente in determinate situazioni si può proporre una spirale che contiene un piccolo quantitativo di ormoni che riduce di molto il flusso mestruale.
Il suo consiglio alle donne all'ascolto di non minimizzare quando c'è qualche cosa che hanno l'impressione che non va e magari, perché no, di insistere col proprio medico, di approfondire con controlli perché magari una donna sa che c'è qualcosa che non va.
Oggi mi aspetto che tutti noi colleghi ginecologi possiamo avere una sensibilità alta verso il tema dell'endometriosi. È anche vero che a volte mi capita ancora oggi di vedere pazienti che hanno dovuto aspettare 2-3 anni per avere la diagnosi, per cui se la paziente ha l'impressione, l'idea o la sensazione di avere un'endometriosi va sicuramente valutata in modo appropriato.
Quindi il ginecologo o la ginecologa può effettuare un'ecografia in studio ed eventualmente poi mandare nei centri specializzati come il vostro.
Esatto, abbiamo un centro proprio specializzato sull'endometriosi all'ospedale civico dove le pazienti vengono seguite soprattutto dal dottor Poli che è il vice primario di ginecologia e dove possiamo offrire una consulenza a 360 gradi.
Io ringrazio davvero il dottor Alessandro Santi, specialista in ginecologia e ostetricia, primario del centro cantonale di fertilità dell'ente ospedaliero cantonale. Grazie davvero, dottore.
Grazie a voi.